Sono le 9.58, tornare in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Dovremmo essere in collegamento con l'antropologa dell'Università di Bergamo, già citata prima, Elena Buglé. Elena, ci senti?
Ci sono, buongiorno,
buongiorno a te. Allora, insomma, l'idea di sentirci parte in particolare dai alcuni fatti di cronaca degli ultimi tempi che hanno riguardato una ricercatrice di Ca' Foscari, se ne è già parlato anche da questi microfoni, e ultimamente anche il professor Enzo Allegro, antropologo all'Università Federico II di Napoli, che ha ricevuto un avviso di chiusura indagini per appunto da parte del Tribunale di Brindisi, un avviso di garanzia e di chiusura indagini preliminari in cui si configura un'accusa di sospensione di servizio pubblico e partecipazione alla pianificazione dell'azione di disturbo, mentre lui, che peraltro lo ricordo a chi ci ascolta, avevamo già sentito i microfoni di questa radio circa un mese e mezzo fa sulla questione della petrolizzazione in Lucania e del rapporto con i movimenti locali che si sono opposti negli anni appunto alla petrolizzazione intensa del territorio, e quindi è già un amico della radio in qualche modo. E per tornare ai fatti specifici, stava compiendo una missione di ricerca in Salerno, registrata al suo ateneo, ed è stato ritratto dalla Digos mentre fuori dai binari stava con una macchina fotografica e un taccuino in mano, seguiva i manifestanti che bloccavano la stazione di San Pietro Vernotico a Brindisi protestando per la vicenda della xylella e del taglio, diciamo, indiscriminato degli ulivi. Tempo prima invece già Roberta Chiroli, ricercatrice alla Ca' Foscari di Venezia, si era laureata con una tesi di ricerca dedicata al movimento No TAV. Nei giorni scorsi, lo ricordo perché è un fatto di cronaca recente importante, il Tribunale di Torino l'ha condannata a 2 mesi di reclusione per concorso in violenza aggravata e occupazione di terreni, e anche per l'uso tra l'altro del noi partecipativo nella sua tesi. Ed è da qui che vorrei partire proprio con te, perché Adriano Favole, già antropologo all'Università di Torino, ieri ha scritto un pezzo sul Corriere dal titolo "Processo all'antropologia culturale: in Italia finisce in tribunale chi pratica l'osservazione partecipata, ma gli studiosi devono potersi avvicinare all'oggetto dell'indagine". Allora, io so che tu sei un'antropologa, sei vicina anche ad Enzo Allegro perché condividi il suo progetto di ricerca sui cambiamenti climatici, ma di questo, se vuoi, ci dirai dopo. E come ricercatrice e antropologa, cosa pensi, insomma, del rapporto appunto tra osservazione partecipata e giustizia penale che si è posto in questi ultimi tempi?
Sì, grazie di questa domanda, perché naturalmente siamo su una questione molto scottante. Devo dire che stando all'università ci si aspetta poco, facendo una disciplina come questa, no? Di essere improvvisamente chiamati in causa, qualcosa che è strettamente quindi legato alla missione prima del nostro lavoro. Cioè, rispetto a questi due casi di cronaca, ma anche rispetto ad altri che Favole, per esempio, elenca nell'articolo di ieri, c'è una cosa proprio preliminare da dire, che probabilmente molti che ci ascoltano non sanno, ma insomma è molto ovvia per chi fa antropologia, cioè che l'antropologia si basa sulla una serie di metodologie al suo attivo da mettere in atto, se non sei un antropologo, e una di queste, forse la principale, la più importante, la più storicamente legittimata e sedimentata, è l'osservazione partecipante. Non sprecare una parola per spiegare l'osservazione partecipante, perché osservare e partecipare non sono la stessa cosa. Cos'è l'osservazione partecipante? Già di per sé è una contraddizione. Io osservo, e cioè sto un po' fuori, sto un passo indietro, oppure partecipo, e allora sto dentro. Allora, che cos'è questa osservazione partecipante che ha messo in crisi evidentemente questo rapporto fra ricerca e giustizia in questi due esempi che tu hai citato e negli altri anche che ci sono nell'articolo? Evidentemente bisogna, per studiare il mondo nostro, cioè la società nostra, che è il compito primo, altrimenti questa nostra disciplina non ha senso, bisogna stare dentro, bisogna partecipare, bisogna stare esporsi, mettersi col proprio corpo dentro alle situazioni. Non è una ricerca che si fa in biblioteca, seduti davanti ai libri, è una cosa diversa. E questo però per partecipare, moltissimi di noi sono partecipanti nella propria vita, sono attivisti, sono attivi nei propri vari contesti, non esime dall'osservare, che significa esercitare, in questo caso significa un giudizio critico, un tentativo di distanziamento, un tentativo di oggettivizzazione, però pericolosissima, e quindi è sempre questa gara, questo continuo andare avanti e indietro fra la vicinanza del partecipare e la freddezza dell'osservare, e dove uno trova questo punto di equilibrio, lì è un buon antropologo o un cattivo antropologo, o non è un antropologo affatto. Allora, non è un tribunale che può mettere in discussione questa qualità della ricerca. Ci sono altre questioni che sono le responsabilità penali, i coinvolgimenti diretti su azioni che qui però non sembrano documentate, a quel che sappiamo oggi, ci sono delle persone fotografate ai margini di qualche azione, ecco, e stavano osservando e partecipando, cioè facendo due pratiche di cittadinanza completamente legittime, e il cui equilibrio, proprio mettendosi nel mezzo, fra sapere partecipare, a che punto, quanto partecipi e quanto osservi, fa la qualità della ricerca dell'antropologo e dell'antropologa che stavano lavorando. Quindi è veramente delicato e un po' forse inquietante l'intervento di un altro tipo di ragionamento come quello giudiziario all'interno di questa invece discussione metodologica che gli antropologi hanno continuamente, cioè ci sono i pile di libri su quanto l'antropologo debba osservare da vicino, partecipare da lontano o viceversa invertendo i ruoli. Non esiste un'osservazione partecipante, esistono le osservazioni partecipanti, tante quanto sono gli antropologi e quante sono le pratiche dell'antropologia e i contesti, perché ci sono contesti come quelli che anche richiamati dall'articolo sono facili da osservare e partecipare, come le ricerche di marketing, per dire, che non pongono nessun rischio, nessun dubbio, e le ricerche dei movimenti sociali che naturalmente comportano una partecipazione e un'esposizione diversa.
Certo, senti Elena. Volevo chiederti una cosa in riferimento anche a quanto ci dicevamo ieri, insomma, quando ci siamo sentite in vista di oggi. Tu giustamente, come dire, appunto, ora hai risposto alla mia domanda e quindi sulla congruità delle accuse penali a quella che invece è una pratica ed è una condizione sine qua non dell'antropologia, cioè l'osservazione partecipante. Ecco, su questo fatto del giustamente giustificare e legittimare la propria pratica all'interno di una disciplina quale l'antropologia culturale, quando si applica allo studio dei movimenti sociali, ad esempio, vi può essere però un rischio, no? Che è quello che se si legittima da un lato lo studioso in quanto è lì perché sta svolgendo il proprio compito scientifico, può esservi il rischio che tale legittimazione si trasformi nella delegittimazione di tutti gli altri che invece stanno lì non per fini scientifici.
Certo.
Cosa ne pensi su questo?
Questo ti ringrazio, perché questa è appunto la prima risposta che ti ho dato, la risposta dell'antropologo, no? Io sono adesso all'università mentre ti parlo e naturalmente si risponde così per la questione della disciplina. Poi però ci sono i soggetti, quando si è in una piazza, si è in un contesto di studio e di lavoro, si rimane comunque dei soggetti. Allora, chi osserva e chi partecipa? Dimentichiamoci di Malinowski, la nostra genealogia culturale non ci interessa, sta facendo il cittadino. Allora, io che sono un partecipante di un'istituzione e necessariamente la osservo anche, se non sono più Elena Buglielmo, l'antropologa o il professore, io evidentemente ho gli stessi diritti / doveri di tutti gli altri che sono nella manifestazione. Quindi penso che dobbiamo stare molto attenti nella difesa senza limiti e senza dubbi che prendiamo dei nostri colleghi, ai quali siamo legati anche da questioni personali, quindi è proprio importante, ma indipendentemente, a noi invece fa scattare un distanziamento verso tutti quelli che stavano esattamente osservando e partecipando e non erano lì con un mandato alla propria università. Cioè, osservare e partecipare a una manifestazione non sono reati fino a questo momento in questo paese, no? Indipendentemente da quale sia il tema della manifestazione. Ci sono poi delle condotte individuali che vanno documentate e che possono essere iscritte in altri capitoli che andremo a indagare con altri linguaggi. Però non è che l'antropologo è più uguale degli altri quando osserva e partecipa. Questo è fondamentale, altrimenti non si può ottenere una legittimazione della ricerca al prezzo di delegittimare, come giustamente dici tu, gli altri attori dello stesso quadro in cui l'antropologo o l'antropologa stanno indagando. Questo è importantissimo, in particolare se si studiano i movimenti, perché lo studio dei movimenti sociali, qui vengo a una cosa che so, tra l'altro, che è molto cara anche a Enzo Diego, con il quale mi sono confrontata anche in queste ultimissime ore. I movimenti, come li studiamo se non da dentro? Noi vogliamo capire che cosa c'è in questa nostra società che gira, che non torna, vogliamo lasciare queste zone di voci inespresse che non si sa che stanno parlando, come degli inquietanti soggetti senza volto, o vogliamo provare a capirne le ragioni, gli esiti, i linguaggi, i simboli, per capire che pezzo c'è nel nostro mondo che ha voce, che chiede voce e che evidentemente anche si impegna, perché non sta chiuso in casa con le porte e le finestre sbarrate, no? Qualcuno che esce fuori e dice come la pensa è prezioso, sta dicendo, sta ponendo un'istanza pubblica. Allora, se noi vogliamo sapere queste persone cosa hanno da dire, bisogna andare dove loro sono, e cioè fare le cose che fanno loro, stare insieme, no? Stare insieme in un contesto che certe volte diventa problematico. Allora lì sta all'antropologo di prendere le sue distanze e fare le sue scelte e mettersi a rischio, si può anche mettersi a rischio deliberatamente, questa ovviamente è una scelta del singolo, non del professore, è una scelta della persona. Ecco, però non può essere questo fatto a spese intanto della delegittimazione di chi c'è e non fa il professore, cioè non è in missione per conto di un ateneo, e nemmeno questo può servire però a chiudere l'esigenza di ricerca su un contesto che invece è obiettivamente più difficile. I movimenti vanno studiati, sono imprescindibili. Forse azzardo questa linea un po' persecutoria che può sembrare emergere da questi casi di cronaca messi tutti in fila, è un tentativo di far sì che i movimenti non si spieghino, perché in una manifestazione ci si spiega poco alla fine, no? Si fanno degli slogan, si fanno delle stanze, è difficile essere molto articolati. Un antropologo può dare voce, può articolare una voce del dissenso, bene, può farlo se è un bravo antropologo, però se gli viene impedito di lavorare evidentemente smette. Allora, cosa vogliamo fare i movimenti? Guardare dalla televisione, che sono sempre gli altri, questi altri non sappiamo chi, o vogliamo stare a capire le loro ragioni? E se vogliamo farlo, ovviamente almeno una domanda retorica, allora dobbiamo stare dentro, con l'osservazione partecipante che per fortuna la disciplina ci legittima a usare.
Certo, Elena, guarda, se